si parla di soldi che arriveranno, se e come, e di quali condizioni questi soldi avranno. Per parlare di tutto questo noi salutiamo e ringraziamo il professor Roberto Castaldi, buongiorno.
Buongiorno.
Direttore di ricerca Centro Studi, Formazione, Comunicazione e Progettazione sull'Unione Europea, la Global Governance del CESUE, che è uno spin-off della Scuola Sant'Anna di Pisa e altre cose, è stato ospite varie volte quando si parla di Europa. Professor Castaldi, sulle nostre frequenze non manca mai. Allora, professore, cosa possiamo aspettarci, cosa dobbiamo aspettarci?
Ma credo che un compromesso sia possibile, non è detto che sarà a questa riunione del Consiglio europeo, può darsi che ce ne sia un'altra straordinaria entro fine luglio. Le possibilità sono due: per trovare un accordo che salvi la sostanza ma salvi la faccia di tutti gli stati, inclusi i frugali, o una lieve riduzione dell'ammontare delle risorse, o una chiara cabina di regia europea rispetto a come utilizzare queste risorse. E mi sembra che soprattutto su quest'ultimo punto che ci sarà lo scontro, se questa cabina di regia debba essere in capo alla Commissione europea, che deve fare gli interessi di tutta l'Europa, oppure al Consiglio, che decide all'unanimità, e questo creerebbe poi ulteriori negoziazioni e scontri continui in tutta la gestione del fondo.
Dal punto di vista delle condizionalità, facciamo chiarezza, ci sono, non ci sono, cosa rischiamo?
Allora, le condizionalità ci saranno, ma non sono da vedere come un rischio, bensì come un'opportunità. Cioè, è del tutto normale che ci sia una decisione comune di come spendere dei soldi messi insieme in comune, cioè su quali siano le grandi priorità che saranno legate alla trasformazione ambientale, digitale, eccetera, su cui andranno spese le risorse per rilanciare l'economia dopo la pandemia. Quindi non sono delle condizionalità specifiche paese per paese, ma una serie di indicazioni sulle priorità di spesa da un lato, che poi verranno articolate sulla base dei programmi che ciascun paese presenterà. Cioè l'Italia presenterà un progetto di come vuole spendere questi soldi e poi ovviamente ci sarà una forma di controllo che effettivamente vengono spesi nel modo concordato. Cioè non si può ad esempio chiedere dei denari per fare la trasformazione digitale e poi usarli per l'Italia.
Chiaro, ma ci sarà anche la richiesta di riforme, di una quadratura dei conti che prescinde dai fondi che arriveranno e riguarda l'assetto generale del bilancio dello Stato?
No, ci sarà sicuramente delle richieste di riforme, ma questa è una lezione che abbiamo imparato dopo la crisi del 2008, cioè che gli investimenti funzionano laddove ci sono anche riforme e che le riforme funzionano se sono accompagnate da forti investimenti che permettono loro di funzionare. Diverso il tema dei conti pubblici, c'è stata una sospensione del patto di stabilità, è difficile che venga riattivato in tempi brevi perché le condizioni economiche sono quelle che sono dopo la pandemia ovunque, quindi non ci sarà quel tipo di condizionalità, così come è già stata tolta anche dal MES, che era uno strumento che aveva una forte condizionalità di quel genere, che è stata tolta nella nuova linea di credito legata alla pandemia, in cui l'unica condizionalità e di usare i fondi per spese sanitarie dirette e indirette, che vuol dire anche tutte le spese per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, delle scuole e così via. Ed è una delle ragioni per cui in un paese come l'Italia, fortemente indebitato e che si sta indebitando a tassi di interesse comunque ben più elevati di quelli del MES, che offre addirittura dei tassi di interesse negativi, cioè bisogna restituire meno soldi di quelli che si prendono a prestito, è chiaro che noi avremo un forte interesse ad utilizzare quella linea di credito.
Poi c'è un tema che probabilmente, a quanto ho letto, affronterà la Commissione europea, che è un tema centrale anche rispetto a quello di cui stiamo discutendo, perché la pandemia naturalmente ha cambiato tante cose, però non ha cambiato l'ordine sparso in cui si sono mossi i paesi europei, perché al di là di un certo modo molto patriottardo della nostra stampa di affrontare la vicenda, poi il modello italiano è rimasto il modello italiano e tutti i paesi rispetto all'emergenza si sono mossi in maniera diversa, no? Chi ha fatto lockdown rigido, chi non l'ha fatto, chi non l'ha messo in campo per nulla, come ad esempio la Svezia, ma anche in parte la Svizzera. Quindi c'è stato davvero un procedere in ordine sparso e questo probabilmente non potremo più permettercelo, no?
Ma il problema è di competenze. L'Unione Europea, come dire, ha poche competenze in materia sanitaria, e uno dei dibattiti anche rispetto alla conferenza sul futuro dell'Europa è di fare una riforma dei trattati per dargli una maggiore competenza di coordinamento rispetto a problemi come le pandemie. Quindi la Commissione mette in campo dei piani d'azione per cercare di coordinare le risposte nazionali, ma in ultima istanza la competenza è nazionale e quindi è difficile coordinare gli stati non avendo il potere di farlo.
Però bisognerebbe farlo anche per, prendiamo solamente la questione dei voli e degli scali, no? Abbiamo visto, e poi tu blocchi i voli diretti, non lo so, dall'Ecuador, però con le triangolazioni arrivi dove ti pare, oppure anche quello che è capitato in termini di danni all'economia. È chiaro che se adotti un modello piuttosto che un altro, ci sono paesi che soffrono di più e paesi che soffrono di meno, in un quadro comunque di sofferenza generale, e questo va a acuire ulteriormente le differenze, le distanze, e a minare le prospettive di unità.
Certamente, questo è, come dire, è il problema tradizionale del fatto che noi abbiamo con Schengen una libera circolazione interna, ma gli stati non hanno ancora accettato di dare all'Unione una piena competenza sulla gestione delle frontiere esterne. È evidente che abbiamo bisogno di una politica europea della gestione delle frontiere esterne, che poi riguarda sia la circolazione e l'ingresso, ma anche la politica delle migrazioni, dell'asilo e così via.
Grazie professor Castaldi, buona mattinata, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.